di agevolazione dell'immigrazione clandestina. Tuttavia è una condotta scriminata dal 54. In aggiunta a ciò, è proprio facendo leva sul 54 si andava a configurare la condotta di chi salvava queste persone in termini di autoria mediata, cioè c'è un autore immediato, no? Che sa a monte, che ha, e questo sì che è dottrina pura, come dicevano i tedeschi della Hintermann Theorie, che ha il dominio sul fatto. Poi c'è un autore mediato che sta nel mezzo, che è un mero esecutore, è uno strumento, è un autore che sta in mezzo. Solo in questo modo si riesce a evitare la punibilità dell'autore mediato, lo si considera come un mero strumento, addirittura non è nemmeno un soggetto, è uno strumento.
Ma se state nelle acque vicine, o nelle vicine dello stato di presa, in qualche modo, quindi non essere mediato.
Sì, lì però c'è un altro, c'è un problema ulteriore di obbligo di salvataggio, che è imposto dalle convenzioni internazionali in tema di diritto del mare. E no, perché questo è importante. Cioè, l'aspetto, ora entriamo, stiamo virando, no? Per mutuare il linguaggio.
Ora arriviamo all'ufficiale giudiziario. Ecco, sì.
Cioè, stiamo virando. Però la questione, ora, veramente in poche parole, sì, andrebbe affrontata guardando il complesso, no, della disciplina applicabile. Non c'è solamente la normativa puramente interna, di carattere penale ed amministrativo, ma attraverso le valvole del 10, 11 e 117 della Costituzione, di questi articoli, il diritto internazionale pubblico in questo caso entra e diventa diritto italiano. Non solo diventa diritto italiano, ma diventa diritto italiano prevalente attraverso il meccanismo della norma interposta. E quindi anche se ci fosse un qualsiasi articolo del codice penale, che è legge ordinaria, il quale statuisse un principio diverso, comunque prevarrebbe quello che viene statuito nelle convenzioni internazionali, a maggior ragione se c'è il deposito dello strumento di ratifica, e quindi con tutti i crismi è entrata in vigore quella convenzione. Tornando al problema di parte generale dell'ufficiale giudiziario, quello che ritengo, non io, cioè la scuola, ecco, della quale faccio parte, ma è un'opinione condivisa in dottrina, è che la teoria dell'autore mediato nel nostro ordinamento non solo non ha ragione di esistere, ma è anche controproducente. Perché? E questa è dottrina pura, ma se non la spiego non si capisce il motivo. Mentre in Germania, almeno fino alla riforma del codice penale metà degli anni 70, si adottava una nozione restrittiva di autore. Attenzione, il concorso di persone nell'ordinamento tedesco è stato normato seguendo il modello differenziato, quindi non c'è un modello unitario, non c'è una norma, una clausola di estensione della punibilità come ce l'abbiamo noi col 110, no? Che rende tipici comportamenti che sono dal punto di vista fenomenologico atipici. E quindi poi la contestazione, infatti, nei capi di imputazione non è mai, in questo caso, di agevolazione dell'immigrazione clandestina e bassa, ma è la fattispecie di parte speciale, una qualsiasi, in relazione al 110. E quindi è una fattispecie, si dice, plurisoggettiva. No? Ci sono tante fattispecie plurisoggettive, quante sono le fattispecie di parte speciale compatibili con questo meccanismo di sussunzione tra la fattispecie di parte speciale e il 110. Quindi è come se ci fosse un doppione di quel reato, però a titolo concorsuale. Cosa fa l'ordinamento tedesco invece? Differenzia a livello di disciplina del concorso di persone le nozioni, i vari contributi, e quindi abbiamo l'autore, il coautore, l'ausiliatore e così via. In questo modo qual è il problema? Che se la nozione di autore è distaccata e differenziata rispetto a quella degli altri contribuenti, l'agevolatore, l'istigatore e così via, no? A maggior ragione se l'autore viene inteso come colui, solo colui che commette la condotta materiale, è una nozione restrittiva di autore, il che aveva appunto problematiche a valle di natura pratica in ordine alla non punibilità di condotte come quella dell'ufficiale giudiziario che assiste al compimento del 300 del reato di cui al 388 e quindi della mancata esecuzione, o nel caso dei migranti dell'ammiraglio di vascello della Marina Militare che ordina ai propri sottoposti di soccorrere in acque italiane una scialuppa, un barcone che sta per affondare. Come si fa allora a rendere non punibili queste condotte? Nell'ordinamento tedesco in effetti è necessaria una teoria del genere, da noi è inutile perché ci sono le norme sul concorso, adottiamo un modello unitario di disciplina del concorso di persone. Inoltre ci sono norme specifiche che ci consentono di qualificare in termini concorsuali una condotta che è atipica, ma allo stesso tempo ci consente al pubblico ministero di non contestare all'ufficiale giudiziario, in questo caso, la condotta in quanto non punibile. 112, 111, 119, non solo. Oltre a questo si aggiunga che mentre la teoria dell'autore mediato ci porta fuori dal concorso di persone e non permette al pubblico ministero di contestare le aggravanti concorsuali, se noi incardiniamo la condotta all'interno dello schema del concorso di persone possiamo anche contestare le aggravanti, che ha un'importanza essenziale per poi soprattutto nel giudizio di equivalenza tra circostanze, perché una cosa è che ci sia un aggravante concorsuale, comunque sono aggravanti importanti, altra cosa è che non venga contestata, e poi nel giudizio di prevalenza o equivalenza delle circostanze tutto si va a giocare lì, con effetti di carattere processuale, effetti di carattere sostanziale, perché in alcuni casi c'è anche il problema della sospensione condizionale della pena, se si possa considerare oppure no. Quindi non sono questioni di natura puramente teorica. La teoria fine a se stessa è inutile, e lo dico da persona che frequenta gli ambienti della dottrina. Se la dottrina invece è fatta per migliorare il sistema dal punto di vista pratico, non è un inutile orpello.
Caffè.
Extra omnes.
Sì, un attimo prima di iniziare, sì. Diciamo questa seconda tornata, perché c'è questo aspetto dell'autoria mediata mi ha un pochettino solleticato la... perché dici, ma che cosa caspita può... Effettivamente c'è una figura che invece è abbastanza frequente, insomma, che non è per niente latente né per niente così teorica, è quella dello spoglio tramite ufficiale giudiziario. Certo. Ecco, lì in quel caso, cioè, perché insomma, in quel caso appunto l'ufficiale giudiziario, cioè, ovviamente non va lì per fare per passeggio, ma perché c'è un titolo, ecco, quindi comunque sia, pur essendo necessitato quindi da parte nostra l'atto, alla fine si realizza una fattispecie di spoglio. La situazione poi nel campo, come al solito, non è semplice. Perché non è semplice? E io un pochettino voglio, sarà un po' l'intervento del convegno che sarà fatto il 29 di novembre, cioè quello del bilanciamento dell'interesse prevalente. Facciamo un esempio, ecco, perché tutte queste cose si hanno proprio in materia proprio di sfratto, quindi immissione in possesso o obbligo di fare. Mettiamo, allora io vado a eseguire un pignoramento, cambio cambio le serrature eccetera, ma se nella in quel palazzo non ci abita solo Tizio esecutato, ma ci abita anche Caio, l'altro Caio viene sfrattato. Quindi in quel caso io credo che l'ufficiale giudiziario, come obbligo di buona fede, è appunto deve fare una sorta di contemperamento di interesse. Leggendo il codice uno vede che l'opposizione di terzo è fatta davanti a un giudice, non è fatta davanti a me. Io non devo andare a sostituirmi, ecco, io dico sempre questo: io non devo mai sostituirmi né all'autorità giudiziaria né all'avvocato, perché io non devo fare né il consulente né il giudicante, e quindi questo va bene. Ma quello che, diciamo, tra virgolette, tolto questo, sembra un piccolo campo, in realtà il campo esecutivo è tutt'altro che un piccolo campo. Perché proprio siccome il giudice che ha a monte, diciamo, a che cosa, per esempio a Tizio e Caio che si litigano, però non c'ha Sempronio nel campo, io nella realtà concreta io trovo Sempronio, a volte Sempronio è un terzo in civile, a volte Sempronio è la parte pubblica, capita. Cioè, ci sono, mi è capitato per esempio di l'avvocato Rabito, giustamente era stato controparte di una controparte mia, ovviamente c'era un'esecuzione interessante, molto interessante dal punto di vista, chiamiamolo, dove avevo un titolo chiaramente perfetto, che era un possessorio, però nel possessorio che c'è praticamente un padre che stava in un alloggio di edilizia popolare, aveva un provvedimento spossessorio per togliere la figlia che si era infilata in quella casa, ovviamente abusivamente. Vado lì e mi trovo la polizia municipale di Palagonia, che era competente in materia di esecuzione negli alloggi popolari. Trovo il funzionario degli ACP che mi dicono: qui non ha solo diritto, il signor Tizio, la parte, in realtà quello lì che non esercita un suo diritto, perché la casa è nostra ed è lui che se ne deve andare, perché non è un... Quindi anche un altro caso mi è venuto con alloggio popolare a Militello. Quindi sono cose che, diciamo, la realtà concreta, già noi ufficiali giudiziari, ci fornisce una sorta di giurisprudenza, che non si può chiamare giurisprudenza, una sorta di prassi, che è un po' il bello e il brutto di questo lavoro. È il caso appunto della trazzera, cioè per il collega di Trento, che non è lui, perché lui è di Trento importato. Allora, per il collega di Trento che mi ascolta, la trazzera è la stradella interpoderale, e appunto si ha il caso di una stradella che in realtà collega e serve non un fondo solo, ma più fondi, il portone condominiale. Un altro caso che una mia amica un po' disperata dice: ma l'ufficiale giudiziario io devo lasciare quell'immobile, quel locale posto all'ultimo piano, ma se praticamente mi chiude, io non posso passare a vedere le vasche. Dice: io le mie vasche dove io, insomma, per il mio impianto idrico mi sono precluse. E quindi appunto questa, diciamo, questo aspetto che poi qua, come al solito, gli aspetti dottrinali che sembrano campati in aria, che sembrano, diciamo, tanti tanti uccelli che volano nel cielo, in realtà poi sono sparvieri che appunto poi planano proprio in modo nella realtà. Ecco, questo era un piccolo, perché penso che questo aspetto autoria mediata, compagnia eccetera, e perché noi come tra virgolette strumento, però pur sempre io dico, sei l'ufficiale giudiziario non perché ha un titolo deve camminare come si dice un treno che non conosce, che non vede quello che ha davanti, perché deve vedere gli interessi che ci sono. E appunto, diciamo, piccola pubblicità, insomma, la pubblicità senza consulenza di cui prima, e sarà l'oggetto del mio intervento dopo la professoressa Viola del giorno 29 novembre. Ecco, niente, ora piccola premessa.
Torniamo ai nostri lavori, quindi sul penale, ma io proponevo questa ipotesi dell'autore mediato, la relata di notifica falsa.
Bello.
La relata di notifica è falsa perché l'ufficio giudiziario ha attestato falsamente ciò che gli è stato indotto da, una, da un privato. Arrivo a casa, il destinatario della notifica è lì presente, io non lo conosco, quindi non gli notifico la cosa, e invece il vicino di casa si è trasferito. In questo caso la notifica è falsa, ma l'autore è stato indotto in errore dal vicino di casa. Allora, in questo caso potrebbe esserci un reato di falso, ma in cui risponde il privato che ha dato la falsa informazione.
Sì, poi in falsa informazione mi è capitato...
E quindi questo è importante perché il reato c'è, e ne risponde però il privato che ha indotto l'errore. E così come anche nel pignoramento potrebbe essere l'ipotesi in cui trovo chiuso...
Risponde
chi ha dato... Il reato è falso, è falso, e quindi è un falso in atto pubblico, però ne risponde il privato, perché è autore mediato, cioè si è servito dell'ufficiale giudiziario come strumento.
Sì, però scusate. Cioè,
però a meno che non costruiamo col 111, cioè, perché è stato indotto, ha indotto la persona, sì, però in quel... In quel caso non...
problema di reato proprio, di concorso nel reato.
Allora, il
proprio.
Reato è proprio perché la reato è il falso di...
sì, cioè, è una... Allora, il problema lì, mi pare di capire, mi corregga se sbaglio. Sì. Il caso delle false attestazioni, il reato è proprio perché lo deve commettere, in questo caso, l'ufficiale giudiziario. Sì. Come facciamo a contestare il reato non all'ufficiale giudiziario ma al privato?
Allora, l'atto pubblico è quello dell'ufficiale giudiziario.
Ok.
Ed è un atto che è oggettivamente falso, però è stato determinato nella sua falsità dalla dichiarazione falsa del privato che gli ha detto: guarda, questo non abbia più, poi è stato trasferito.
Okay.
Magari era ultimo giorno per la notifica, non ho fatto la notifica, abbiamo perso il decreto ingiuntivo, per esempio.
Ma si può giocare comunque con le norme sul concorso.
Però qui non
perché
è
no? Non, cioè, qua, non riesco a capire qual è il
qua non è né non punibile né imputabile, lui è lui, sì, questo in realtà col 111 non è stato determinato una persona non imputabile o non impunibile, perché in realtà non c'è una causa di giustificazione e lui è comunque imputabile, l'ufficiale
sì, però non è punibile perché manca la colpevolezza. Manca l'elemento soggettivo.
Se diciamo che l'hanno le cause di non punibilità, diciamo che
come causa di non punibilità, cioè causa di non punibilità come macro categoria all'interno della quale abbiamo le scriminanti, le scusanti.
Ecco,
sempre
quello lì, sempre quello.
Falso. Falso in atto pubblico.
Certo. Falso in atto pubblico perché concorso nel reato proprio.
Sì.
Vabbè,
che lo sta facendo no. Sì, ma se il coniuge o se magari un parente che sa perfettamente che quella persona è lì, tutto va approvato, ovviamente tutto il resto va approvato, però diamo per scontato che è stato fatto con dolo. Se diamo per scontato che è stato fatto con dolo, ha determinato il pubblico ufficiale a fare un atto falso,
e quindi qui i problemi sono: uno, cioè, la condotta dal punto di vista oggettivo c'è, quello del privato e del povero ufficiale giudiziario che inconsapevolmente attesta il falso.
Ma non sarebbe più corretto chiedere, contestare al privato l'aver indotto un pubblico ufficiale a commettere
il reato? È quello,
il reato è quello lì,
la relazione che fa fede fino a quella di falso.
E certo, il reato è quello lì. Fatto un reato, cioè,
il concorso, ma il concorso, cioè le norme sul concorso, è tutta la è tutta la giurisprudenza, quindi non la dottrina e basta, ma anche l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Con tutto questo consente il cosiddetto concorso nel reato proprio, cioè quando la condotta materiale, quando un soggetto che non riveste la qualifica soggettiva richiesta dal codice penale o da qualsiasi legge penale per quel determinato reato, quindi il cosiddetto extraneus, concorre nel reato proprio, nel reato per il quale il codice penale o qualsiasi altra legge penale richiede in capo all'autore una particolare qualifica soggettiva, in questo caso l'essere pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio negli altri casi. Ok?
Il problema lì, la cosa più controversa qual è? La questione è: il soggetto che non riveste la qualifica soggettiva, che chiameremo per semplicità extraneus, deve per forza compiere una o meglio, il soggetto intraneo, cioè il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, deve essere per forza lui o lei a compiere la condotta materiale?